Se andate a vedere un vocabolario, un'enciclopedia, alla parola energia c'è scritto la capacità di compiere il lavoro. È un po' come la forza, cioè la definizione ci dice che cosa fa l'energia, ma non che cosa è. Quindi anche qui mi trovo un po', no, a mal partito. Però dicevo, mi trovo in buona compagnia perché c'è uno dei più grandi fisici del mondo del secondo dopoguerra, che è Richard Feynman, grandissimo fisico, grandissimo divulgatore, suonatore di bonghi anche, che ci dice che è importante tenere presente che nella fisica odierna non abbiamo cognizione di ciò che l'energia è. Faccio un esempio, ma che cos'è? Un fluido? Una forza? È un campo? Che razza di cosa è l'energia? È una cosa che c'è dentro i corpi, che gli mettiamo dentro? E invece dovete sapere che appunto per questo forse l'energia è un concetto abbastanza recente. Prima della rivoluzione industriale il concetto principale era la forza, quindi la forza che ci fa spingere una macchina oppure ci fa giocare al tiro alla fune e così via. Anche perché dovete sapere che doveva, no, percorrere un giro per far girare la macchina. Quanta energia aveva, no? Gli si chiedeva quanta, no, quanta forza avesse, era capace di far funzionare la macchina o no. Invece, con la rivoluzione industriale si comincia a capire che il concetto di energia era molto importante perché a quel tempo si doveva sapere quanto carbone usare per far funzionare la caldaia, per far funzionare la locomotiva o per tramutare il carbone in acqua calda e poi vapore e così via. E quindi cominciano a diventare importanti alcuni concetti, tra cui energia, entropia, entalpia e così via. E una delle forme più normali, comuni di energia è l'energia di moto, l'energia cinetica. E anche allora, a circa metà del 1700, ci si chiedeva a che cosa corrispondesse l'energia cinetica. Si sapeva che, siccome è cinetica di movimento, era legata alla velocità e alla massa. E Newton stesso aveva detto che l'energia cinetica era, l'energia di moto, era proprio la massa per la velocità. E però era contrastato in questo da Leibniz, che credeva invece che l'energia di moto fosse la massa per il quadrato della velocità. E con lui era d'accordo una donna che diventerà molto famosa, che è Rémilly du Châtelet, una aristocratica che non sopportava però di vivere alla corte di Versailles. Era assolutamente affascinata dagli argomenti scientifici. E allora che cosa pensa? Pensa di sposarsi presto, si sposa a 18 anni, con un soldato. È un soldato che quindi era sempre in giro a fare le guerre, che erano molto frequenti a quell'epoca. E così lei se ne poteva stare nella casa che aveva ristrutturato o fatto ristrutturare dal suo amante, che era Voltaire. E questa casa è stata ristrutturata, ma la particolarità è che aveva al suo interno, aveva comprato 20.000 volumi, libri, che erano, insomma, la dotazione di una uguale a quella di un'università di tutto rispetto. Poi c'erano due stanze, la sua e quella di Voltaire, collegate da un collegamento. E la cosa curiosa è che più o meno il marito di Émilie du Châtelet lo sapeva, perché a quel tempo pare che almeno nella nobiltà e nei ceti più ricchi un amante fosse concesso, uno solo per le donne, più di uno per gli uomini. Così ho letto, poi. E vabbè, e lei è diventata famosa perché ha fatto la traduzione in francese e tutta annotata dei Principia di Newton, quindi è diventata, no, una scienziata di tutto rispetto. E lei era convinta proprio che l'energia di moto fosse proporzionale alla massa per il quadrato dell'accelerazione, anche perché lei sapeva di un esperimento che aveva fatto un altro che era Wilhelm Gravesand, di cui che non aveva nessun contatto con Leibniz. Lui non aveva le capacità, grandi capacità matematiche, questo Wilhelm Gravesand, perché Leibniz invece le avrebbe avute, ma non sapeva di questo esperimento. Invece Émilie du Châtelet lo sapeva, l'esperimento era questo. Questo Wilhelm faceva cadere una palla pesante, una sfera, da una certa altezza, e quindi era capace di calcolare, perché allora c'era già la gravità, la relazione di Newton sulla forza di gravità, quindi si sapeva qual era la velocità finale della palla quando arrivava sulla superficie. La superficie però era coperta da uno strato di argilla morbida. E lui nota che se la palla aveva una velocità finale di tot, produceva un certo cratere, no, una certa buca nell'argilla morbida. Ma se la velocità era il doppio, la profondità di questo ammaccamento era 4 volte tanto. E quindi questo era un chiaro indizio che la profondità della buca era proporzionale al quadrato della velocità. E questo lo doveva convincere, ma non aveva le capacità matematiche, che quindi l'energia cinetica era proporzionale alla massa per il quadrato della velocità. Invece la Émilie du Châtelet le capacità matematiche le aveva, e quindi pubblica un articolo in cui dice che finalmente l'energia di moto era proporzionale alla massa per il quadrato della velocità, differentemente da quanto detto da Newton. Newton allora era un dio in terra, quindi era anche molto difficile andare contro una cosa che aveva detto Newton. E vabbè, l'altra, se vorrei dire speculare, no, forma di energia è quella potenziale. Cosa vuol dire energia potenziale? Voi prendete un sasso da terra, lo portate in alto, no, e anche se non succede niente, sapete che il sasso acquista la possibilità, la potenzialità di cadere. Per questo che si chiama potenziale, no? E se però pensiamo a un sasso che è un asteroide, che è lontano da tutti, dalla Terra, nello spazio profondo, ed è fermo, avete che l'energia di moto è zero, perché è fermo, e l'energia potenziale, visto che non gli è applicata nessuna forza rilevante, è zero pure questa. E infatti se ne sta lì tranquillo, questo sasso, con un'energia totale, somma delle due, che deve essere zero. E però si sa che questa energia complessiva deve rimanere costante se il sasso a un certo punto sente un pochino di forza gravitazionale e comincia a cadere. Allora che cosa succede? Succede che il sasso acquista velocità. Se acquista velocità vuol dire che acquista energia cinetica, energia di moto, che è positiva. Ma siccome il totale deve fare zero, bisogna per forza che l'energia potenziale diventi negativa. È sempre più negativa. Perché sempre più negativa? Perché il sasso cadendo acquista velocità, quindi la sua energia di moto aumenta e per forza di cose quell'altra deve diminuire, diventando sempre più negativa, in modo che la somma sia sempre zero. Questo può farvi venire un po' di perplessità, no? Perché poteste pensare, ma che cosa vuol dire energia zero? Probabilmente a scuola vi hanno anche detto che l'energia potenziale è una cosa relativa a dove prendete la superficie della Terra, la superficie da cui cominciate a misurare l'altezza, no? Però ci si può chiedere, ma questa energia potenziale davvero è negativa? Esiste un'energia negativa? E vi faccio un esempio più strano e bizzarro ancora. Si può pensare che il nostro universo, che si sta espandendo, ha un sacco di energia di moto, cinetica. Però, dalle misure che abbiamo fatto, questo corrisponde a un corrispondente ammontare di energia potenziale negativa, che è uguale. In modo che il nostro universo, come somma, ha energia zero. E quindi vuol dire che, sentite un po', l'universo potrebbe essere nato dal nulla. cioè non ha pagato nessun conto energetico, perché l'energia era zero all'inizio ed è a zero ancora. E così è possibile che altri universi possano nascere senza pagare niente, viene detto questo fatto, free lunch universe, pasto gratis degli altri universi. Ma sarà proprio così? Un altro esempio. Noi abbiamo la formazione della Terra. Come si è formata la Terra? Si è formata mettendo insieme tanti pezzettini di polvere vaganti, tanti piccoli asteroidi e così via, no? Noi abbiamo la possibilità di pensare a quanto era la massa totale e la massa energia totale di tutti questi pezzettini prima che formassero la Terra. Poi questi pezzettini si sono riuniti, hanno fatto un conglomerato, no? E quindi sono diventati Terra. Adesso, se voi pesaste la Terra, trovereste che il peso della Terra, o la massa della Terra totale, è minore della somma di tutti quei pezzettini lì. Perché? Perché i pezzettini, se non avessero disperso la loro energia, che cosa avrebbero fatto? Avrebbero cominciato a muoversi, poi avrebbero girato attorno alla prototerra e sarebbero tornati all'infinito, dall'altra parte. Quindi non si sarebbero fermati. Perché si formi la Terra, bisogna che questi pezzettini perdano energia, magari scontrandosi con la Terra. Scontrandosi con la Terra perdono l'energia cinetica e viene tramutata in radiazione che viene buttata fuori. E quindi si può formare il conglomerato che sta tutto attaccato. Quindi la Terra pesa meno della totale dei pezzettini che la formano. E questo è sempre così. Possiamo però adesso fare un salto e invece della Terra pensare al corpo che ha più densità di massa che ci sia, che è il buco nero. Allora, supponiamo a fare questo esempio con un buco nero e si sa che l'energia potenziale che avete alla fine del viaggio, quando siete praticamente sulla superficie della Terra, è uguale a G, che è la costante di gravitazione, la massa della Terra, la massa del sasso, diviso il raggio della Terra. Questa è l'energia potenziale, però notate che c'è il meno davanti, eh? È il meno davanti. E se invece della Terra abbiamo un buco nero, questo raggio diventa il raggio di non ritorno, oppure il raggio di Schwarzschild, oppure l'orizzonte degli eventi, sono tre definizioni equivalenti, e quindi avete G, stessa formula, Gmm diviso il raggio di non ritorno. Se però mettiamo dentro la definizione del viaggio di non ritorno, che è Gm del buco nero diviso il quadrato della velocità della luce, mettete dentro e vi torna che l'energia potenziale alla superficie di non ritorno di buco nero è proprio la massa del sasso per il quadrato della velocità della luce, mc quadro. Col segno meno però. Allora pensiamo, che cosa succede al sasso? Il sasso durante il suo viaggio ha acquistato tanta velocità, no? In modo che quando è proprio nei pressi, molto vicino alla superficie di non ritorno, la sua velocità è proprio quella della luce. E quindi la sua energia cinetica è uguale, è mc quadro. Poi ha la massa sua, la massa energia del sasso, che è mc quadro anche lui, anche questa. E poi c'ha col segno meno mc quadro. Sono tre termini mc quadro uguali, no? Però due si elidono e rimane mc quadro. Quindi, quando il sasso va dentro il buco nero, sappiamo che il buco nero aumenta la sua massa di m, la massa del sasso. Sono stato un po' veloce, ho detto troppe volte mc quadro, queste cose qua. Comunque, il concetto è che se voi non fate niente e lasciate cadere il sasso dentro un buco nero, il buco nero, come è normale pensare, aumenterà la sua massa della massa del sasso. Okay? Anche se, e soprattutto se, entra dentro con una velocità che è quasi quella della luce. Questa energia di moto nel sasso che entra dentro è completamente compensata dall'energia potenziale negativa. E già qui uno dice, vabbè, allora vuol dire che l'energia negativa fa qualcosa, non è soltanto una, no, una cosa di riferimento. Esiste proprio questa energia negativa, perché altrimenti non tornerebbe la conservazione dell'energia. Io avrei sia l'energia di massa del sasso, quindi M del sasso, più la sua energia cinetica, quindi il buco nero dovrebbe aumentare di più. Quindi da lontano avevamo un sasso con massa M, e quando questo qui cade dentro il buco nero non può aumentare più di M, no? E questo è soddisfatto perché c'è questa energia negativa. Però pensate, adesso vi scombino tutto il mio ragionamento, pensate ad avere una manina che ferma il sasso poco prima che entri dentro il buco nero. Ovviamente è una manina che, insomma, non c'è nessuna manina che può fermare un sasso che va a quella velocità, no? Ma supponiamo che si possa fare. Ovviamente, però, che cosa succede? Se vogliamo fermarlo, tutta l'energia di moto del sasso deve essere dispersa, no? Cioè, il sasso becca la manina, fa un sacco di calore che fa un sacco di radiazione che viene disperso via. E quindi, dopo averlo fermato, lo lasciamo cadere, tiriamo via la mano. E a quel punto, quali sono le energie che ci sono? Beh, c'è l'energia di massa del sasso, che è mc², non c'è più l'energia, no, di moto, e c'è l'energia sempre potenziale, che è sempre quella lì. Però le due sono uguali. Quindi entra dentro il sasso con zero massa. Questo è più bizzarro, eh? Quindi se noi siamo capaci di fermare la materia che entra dentro il buco nero poco prima che entri oltre il raggio di non ritorno, abbiamo una situazione in cui possiamo buttare tutti i protoni che vogliamo, ma il buco nero non aumenta la sua massa. E questo è vero, eh? Quindi abbiamo un sacco di protoni che non pesano niente, che è bizzarro. Però nelle formule che si usano per calcolare l'aumento di massa del buco nero si fa proprio questo ragionamento. Ovviamente non c'è mai la situazione in cui la materia che entra dentro il buco nero sta per entrare, si ferma completamente, quindi un po' di massa entra dentro sempre, no? Però non quello che, cioè, se la materia pesa un chilo quando siamo molto molto fuori, quando entra dentro sono 9 etti, tipicamente. Cioè, un etto è andato via in radiazione. Quindi, insomma, anche questo concetto di massa, eccetera, è bizzarro, però cominciamo a pensare che questo concetto di energia negativa non è peregrino, non è soltanto una convenzione, c'è proprio l'energia negativa. Ora, un altro tipo di energia a cui si è sempre pensato era il calore. Adesso stiamo tornando alle cose normali, eh? Abbiamo finito la parentesi bizzarra. Ora, il calore una volta si pensava che fosse una cosa che fosse chiamato anche flogisto o calorico, una cosa che poteva, che era dentro i corpi, i corpi caldi lo avevano, forniva calore, tra l'altro poteva anche fare la fiamma, perché flogisto vuol dire in greco proprio fiamma, e quindi soltanto chi ce l'ha può fare qualcosa e può bruciare, gli altri no, quando finisce, finisce. E però andando avanti nel tempo, questo è un altro esempio, quindi avete un corpo caldo che ha tanto calorico, un corpo freddo, cioè calorico che proprio, cioè un flusso di roba che va da un corpo caldo, corpo freddo, finché i due corpi hanno la stessa temperatura, quindi lo stesso calorico. E quando questo succede si ferma il flusso, no? Quindi la diatriba era, ma allora il calore che cos'è? È una sostanza oppure è qualcosa di più complicato? E però ci è voluto un sacco di tempo e ci è voluto la idea che in realtà tutta la materia è fatta da atomi molto piccoli, una grandissima quantità di cose piccolissime che hanno chiamato atomi, sbagliando nome anche, perché atomo vuol dire indivisibile, mentre adesso sappiamo che l'atomo si può dividere. E ci è voluto il genio di Boltzmann, grandissimo fisico, Però prima di Boltzmann c'è un figlio di un birraio che faceva scienza come hobby nel tempo libero, perché doveva aiutare suo padre a fare e vendere le birre, che era James Joule, che aveva già fatto i suoi esperimenti e aveva anche trovato una legge, che si chiama legge di Joule, in cui diceva che l'aumento di temperatura di un filo percorso da corrente, la corrente c'era già, c'era la pila di volte e così via, no? È proporzionale alla resistenza del filo, R, per il quadrato della intensità di corrente. E l'aveva fatto con un esperimento molto ingegnoso, aveva messo, attaccato i due capi del filo ad un generatore di corrente e poi aveva messo il filo dentro un po' d'acqua e aveva calcolato l'aumento di temperatura dell'acqua e quindi aveva trovato questa legge. Quindi era diventato noto per la scoperta di questa legge. E ha fatto degli altri esperimenti cruciali negli anni 40 del 1800. E quindi lui pensa ad un certo punto di fare una cosa analoga per legare l'idea di calore al movimento. E cosa fa? C'è un cilindro, prende un cilindro in cui c'è un perno che è collegato ad un peso, c'è una carrucola, e il peso cadendo fa girare la carrucola, che fa girare così, è un perno che fa girare delle palette. E le palette sono immerse dentro l'acqua e dentro c'è un termometro che misura l'eventuale aumento di temperatura. Ora, nella teoria del calorico non dovrebbe succedere niente, no? Perché le palette sono fredde, il peso è freddo, quindi non c'è calorico da nessuna parte. Se invece è legato al movimento, qualcosa dovrebbe succedere. Infatti trova che c'è una certa quantità di calore che si sviluppa, che fa aumentare la temperatura dell'acqua ed è anche capace, sapendo quanta energia il peso ha prodotto e sapendo qual è l'aumento di temperatura dell'acqua, è capace di calcolare la conversione tra l'energia normale del peso che sta cadendo e il calore, e trova che una caloria è 4, lui diceva 4,15 joule, oggi il valore è 4,184, quindi ci è andato vicinissimo. Tra l'altro, quando leggete le calorie che consumate mangiando, state attenti che quello che si indica sempre nel tagliandini è la chilocaloria. Noi mangiamo e sviluppiamo circa 2000 chilocalorie, quindi 1000 calorie, o grandi calorie, e quindi facciamo un sacco di joule. E la caloria quindi è definita, in fisica, è l'energia necessaria per portare da 14,5 a 15,5 un grammo d'acqua alla pressione atmosferica. La chilocaloria ovviamente è un chilo d'acqua e così via, no? E ci sono altri modi di misurare l'energia comunque. Uno è il joule, detto così in onore di joule. L'altra è la caloria. Poi c'è un sottomultiplo del joule che è chiamato erg, quindi ci vogliono 10 milioni di erg per fare un joule, quindi un joule è abbastanza un'energia importante. E poi c'è l'electron volt, che si usa per quando si parla delle particelle, dell'atomo e così via. Electron volt che cos'è? Electron volt è electron volt. Se voi attaccate due piastre metalliche a una pila di un certo voltaggio, facciamo una piletta da 1,5 volt, e in questo modo, se attaccate con dei fili le due lastre, una si carica negativamente e l'altra positivamente, corrispondentemente, no, al più e al meno della pila. E quindi un elettrone che si trova lì viene sospinto dalle cariche uguali e attratto dalle cariche diverse, no? E indipendentemente dalla distanza tra le due piastre, avete che l'elettrone che si muove alla fine del viaggio ha acquisito un'energia che è un elettron volt e mezzo, cioè quello della pila. Perché indipendentemente dalle piastre? Perché se le piastre sono lontane, Il campo elettrico è più diluito, ma l'elettrone c'ha più strada da fare per poter accelerare. E queste due cose si compensano. Quindi, non so, tutti i legami elettrici, chimici delle nostre molecole sono dell'ordine di un electron volt. I legami che ci sono tra gli elettroni e il nucleo degli atomi sono sulla decina di electron volt o più. Quindi è una unità di misura, come vedete, si presta bene a fenomeni di chimica e di scambio che abbiamo negli atomi e così via. Ora, vi ho detto che noi mangiando consumiamo circa 2000 calorie al giorno, chilocalorie. Ebbene, il 20% di tutto questo popò di energia è consumato dal cervello. Questo è vero anche se noi dormiamo, se non facciamo niente, se non ci muoviamo. Il 20%, che mica è poco, sono 400 kcal, 20%, è consumato dal cervello. Quindi il cervello è un consumatore di energia. Quando dico consumo di energia, eccetera, ricordatevelo e già vi dico che sto sbagliando. Tra pochissimo vi dico perché. Subito, cioè, l'energia si conserva, niente si crea, niente si distrugge, tutto si trasforma, no? L'energia si conserva. Quindi, un esempio è il ciclo dell'acqua, che è il ciclo che si usa per fare l'energia elettrica, idroelettrica. Avete che il sole scalda l'acqua del mare o del fiume, quello che volete, produce vapore, il vapore è caldo, sale, questo vapore salendo trova degli strati più freddi, quindi questo vapore si condensa, condensare vuol dire fare delle goccioline, quindi fa piovere o fa la neve, che si deposita a un livello più alto, no? Nei bacini o nelle montagne e così via. Poi noi prendiamo questo livello più alto, lo facciamo incanalare quest'acqua con delle condotte forzate che producono un'energia di moto dell'acqua che fa spingere delle turbine, fa ruotare e queste turbine sono capaci di produrre energia elettrica. Come fa? Perché c'è un principio di base, che è quello che si usa anche per il dinamo delle biciclette. Voi fate un solenoide, un avvolgimento con del materiale conduttore e dentro questo avvolgimento fate muovere una calamita e ai capi del conduttore no, avete prodotto una corrente che può andare in una lampadina e accenderla. Così funziona l'energia idroelettrica. In tutti questi processi non si è perso un electron volt di energia. L'energia non si perde mai, si conserva sempre. Però la qualità di questa energia è diversa. Perché? Perché se voi attaccate la vostra spina, no, alla presa, quindi potete usufruire della corrente, potete far funzionare un frigorifero, un ferro da stiro, una lavatrice, no? O un frullatore. Ora, alla fine della fiera, in tutti questi esempi, voi avete prodotto il frullato, i panni puliti, il cibo più freddo, eccetera, ma alla fine della fiera avete prodotto calore in tutti questi processi. Anche se il calorifero vi sembrerà strano, dietro il calorifero c'è una serpentina dove il gas che era stato espanso e ricompresso deve dissipare il calore in eccesso che ha. Beh, il ferro da stiro è ovvio, no? E anche nel frullato quello che fate è scaldare. Il frullato funziona un po' come il mulinello di giallo, no? Avete delle palette che producono energia. Però, se ci pensate, cos'è che è successo? Voi avete preso la corrente, che cos'è la corrente? La corrente è il moto di cariche, la corrente è il moto ordinato, è ordinato perché è costretto ad essere nel filo, no? Dentro il filo, che può andare su e giù perché se la corrente è alternata, oppure in un moto direzionale se è continuo, se è corrente continua. Però quello che è importante è che è un moto di tutte le particelle che vanno dalla stessa parte, quindi è un moto ordinato. E andando dalla stessa parte possono spingere il motore o quello che usate per far funzionare il vostro elettrodomestico. E alla fine che cosa avete avuto però? Avete avuto del calore. Il calore che cos'è? Il calore è moto disordinato delle molecole che formano la vostra aria, l'asse da stiro o quello che via. E a quel punto non potete più tornare indietro. Cioè il moto è disordinato, non potete far funzionare il frullatore. Vabbè, che non c'è neanche la presa per prendere questo moto disordinato e così via, no? Però, quindi, che cosa succede? Succede che se voi guardate la vostra bolletta dell'Enel, o quello che usate, no? Nella vostra bolletta c'è scritto quanto ho consumato? 304 kWh. Allora devi pagare tot. In realtà però questo non è vero. Io non ho consumato l'energia. L'energia non si consuma. Quindi perché devo pagare la bolletta? Se l'energia non si consuma, se tutto si conserva, no? Quello che voi pagate non è quanto consumate. Voi pagate la trasformazione tra energia buona in energia cattiva, tra energia ordinata, la corrente, tutte le cariche che vanno in una stessa direzione, in calore, che è energia disordinata. È questo che noi paghiamo, ma non il consumo. Voi non avete consumato 304 kWh, l'avete soltanto trasformati. Ma se voi foste capaci di andare a vedere uno per uno tutte le molecoline che formano il calore che avete prodotto, trovereste come somma 304 kWh, la stessa energia. Quindi non è la quantità che pagate, è la qualità dell'energia che pagate. Ora, ci sono ovviamente energie rinnovabili, l'Italia ne produce il 33% del totale, quindi un terzo, e invece è un po' peggiore della media europea che è il 44%. Abbiamo l'energia eolica, quella idroelettrica, il solare, la geotermica, le biomasse e l'energia del moto delle onde addirittura. E è in aumento fortunatamente perché? Perché l'altra qualità, la maggior parte di energia che noi facciamo, la facciamo con i combustibili fossili, che sono il petrolio, il carbone e il gas. E questi hanno la particolarità di produrre gas serra. Esempio, prendiamo il metano che è CH4, e si può, quando lo bruciamo, facciamo in modo da far reagire una molecola di metano con due molecole di ossigeno. La molecola di ossigeno ha due atomi di ossigeno. E che cosa fate? Fate anidride carbonica e due molecole d'acqua. Le molecole d'acqua, va bene, non fanno niente, però l'anidride carbonica che fate è pericolosa perché produce gas serra. Prendiamo il propano, per esempio, anche. Che cos'è il propano? Il propano è carbonio, 3 atomi di carbonio e 8 di idrogeno. E sia il metano che il propano sono idrocarburi. Gli idrocarburi sono fatti da carbonio e idrogeno. E non a caso, che cosa mangiamo noi? Carboidrati. I carboidrati, come lo zucchero, sono fatti invece da carbonio, idrogeno e ossigeno, 3. E non è un caso perché gli idrocarburi sono quello che rimane di piante e animali che sono vissuti milioni di anni fa, sono morti, si sono depositati spesso sul fondo marino che poi a un certo livello si è compresso, ha avuto un rivolgimento, si sono scaldati e così via, e alla fine hanno prodotto un liquido oleoso come quello del propano, del petrolio e così via. E i gas serra si chiamano così perché? Perché riempiono l'atmosfera, queste molecole, che sono pericolose perché lasciano passare in entrata la luce visibile. La luce visibile va a terra, riscalda la terra, e quello che la terra riproduce è infrarosso, che ha una lunghezza d'onda che è circa 20 volte più lunga. E la radiazione a questa lunghezza d'onda è assorbita dal gas serra, che quindi scaldano. Quindi l'energia del sole entra, ma soltanto una piccola parte esce, piccola per una certa percentuale esce, non tutta. E quindi i tre gas serra più micidiali sono l'anidride carbonica, il metano e il protossido di azoto. Ecco, noi ne produciamo parecchio di questo e vediamo che quindi l'atmosfera nostra si sta rapidamente riscaldando. E quindi se si sta riscaldando cosa succede? Succede che rischiamo nel futuro, non si sa quanto prossimo, di fare la fine di Venere. Venere è più lontano di Mercurio dal Sole, ma è il pianeta più caldo del Sistema Solare, pur essendo più lontano dal Sole di Mercurio. Alla superficie c'ha 470 gradi, ha un'atmosfera densissima di 90 atmosfere e, come vedete, è fatta dal 96% di anidride carbonica. Questo non si sapeva quando i russi hanno tentato di far sbarcare le prime sonde su Venere, questa enorme pressione, e infatti le sonde riuscivano ad andare giù, ma a un certo punto si accartocciavano dalla pressione enorme dell'atmosfera. Poi l'hanno capito e hanno fatto delle cose più robuste. E ci sono, questa atmosfera non è tutta questa temperatura, ci sono delle zone in alta atmosfera che hanno una temperatura quasi fresca, sui 0 gradi, eccetera, e dove alcuni anni fa c'è stata almeno l'annuncio di aver fatto una scoperta, di aver individuato una molecola di fosfene che sulla Terra è prodotta da animaletti, batteri o così via, che noi abbiamo nel mare. Quindi c'è stato un periodo di grande eccitazione, poi questa scoperta è stata parzialmente smentita. Hanno detto che non avevano fatto bene le osservazioni, però insomma c'è la possibilità. Ora, questo vedete l'andamento dell'atmosfera, della temperatura, scusate, nel corso degli anni. Vedete che da quando è nata l'agricoltura, circa 8.000 anni fa, la temperatura è rimasta pressoché costante. Tra l'altro questo è uno dei motivi, forse il principale, della nascita dell'agricoltura 8.000 anni fa, perché prima la temperatura era più turbolenta. Però vedete che negli ultimi 100 anni, vedete quell'impennata in rosso? Gli ultimi 100 anni è colpa nostra, c'è poco da fare, no? C'è poco da fare. Quindi la grande sviluppo industriale ha prodotto un aumento di temperatura che è diventato il problema numero uno del nostro tempo, il riscaldamento globale. E perché il problema numero uno? Beh, perché non solo il caldo, però il caldo fa sciogliere i ghiacci nelle calotte polari. E sciogliendo il ghiaccio aumenta l'innalzamento dell'acqua dei mari e degli oceani. Non è la prima volta che succede, ma come vedete le cose di solito succedevano in migliaia e migliaia di anni. Qui sono bastati 100 anni per fare l'incremento pazzesco. Quindi tra 50 e 60 anni noi non avremo più Venezia, per dire. Venezia sarà sommersa, come tutte le grandi città costiere, se non facciamo niente. Ma anche se facciamo qualche cosa, gran parte del nostro futuro è già segnato, perché per invertire questa tendenza occorrono, anche se noi smettessimo di bruciare petrolio, metano e così via adesso, per far tornare la temperatura a livelli ragionevoli ci vogliono varie decine d'anni. Quindi abbiamo un problema. Ora, se avete visto, tutte le energie che abbiamo considerato finora nascono dal Sole. L'energia idroelettrica, ovviamente, l'energia solare, l'energia del vento è ovviamente generata dal Sole. Ma anche tutti i materiali fossili sono generati da Sole, perché una volta erano animali che c'erano, perché c'era il Sole, c'era la clorofilla che assorbiva i raggi solari e, tra l'altro la clorofilla fa il contrario, assorbe i raggi solari e usa il carbonio per generare degli zuccheri, del glucosio e libera ossigeno. Quello che le piante fanno bene, perché fanno, le piante, sono state le piante e le alghe a aver fatto l'ossigeno, la massima parte dell'ossigeno che abbiamo nell'atmosfera. Adesso noi ne abbiamo il 21%, ma non è sempre stato così, Sono corse le piante per fare questa percentuale di ossigeno. Tra l'altro, all'inizio l'ossigeno era un veleno tossico, perché l'ossigeno brucia. Quindi, fino a quando non si è inventato l'evoluzione, non ha fatto un sistema per usare l'ossigeno in maniera graduale e moderata, per gli animali e gli organismi monocellulari di allora l'ossigeno era un assoluto veleno. Paradossi della storia, Vabbè, però c'è un'eccezione a questo. Quindi tutte le energie che noi abbiamo, usiamo, convertiamo, eccetera, nascono dal Sole, hanno la loro origine nel Sole, meno una, che è l'energia atomica. Da dove proviene l'energia atomica? Beh, non proviene dal Sole. Il Sole la fa un po', la usa anche lui l'energia atomica, però ce ne sono di due tipi, quella in cui l'atomo si divide, l'uranio si divide in due parti, e l'alternativa è quella invece di unire, quindi si prendono gli atomi di nuclei di idrogeno, si mettono insieme e si fa un nucleo di elio. E questo è un pochino più efficiente e ha il grandissimo vantaggio di non fare scorie. Ed è per questo che noi speriamo di fare presto delle centrali a fusione per risolvere il problema energetico. Non fare le scorie, non fare anidride carbonica e farne tanta di energia. No. Ora, la storia dell'energia atomica ve la faccio cominciare dal Nobel che è stato dato a Enrico Fermi nel 1938. Il Nobel che è stato dato a Fermi gli è stato dato con la motivazione che lui aveva scoperto i primi due elementi transuranici. Sapete che gli elementi della tavola periodica degli elementi sono 92, quindi in natura abbiamo 92 elementi, e lui diceva di essere riuscito a formare il 93esimo e il 94esimo, che ha chiamato rispettivamente ausonio ed esperio, che erano due nomi dell'Italia antica. Il motivo è che siamo in piena epoca fascista, quindi l'Italia, no? Ecco. Lui non era molto convintissimo di questa cosa, ma era stato spinto a questo, lo si vede bene in uno sceneggiato che hanno fatto vedere qualche mese fa, da Corbino. Corbino era il ministro dell'istruzione di Mussolini, del governo fascista, era chiamato la Divina Provvidenza dalla scuola di Via Panisperna, perché era quello che finanziava, perché credeva tantissimo in Fermi e lo stimava tantissimo, però questa scoperta era un falso, cioè nel senso che lui ci credeva sul serio a questa scoperta, però non era vera. Non è vero che lui ha scoperto questi due elementi, credeva di aver scoperto questi elementi, mentre in realtà no. Nonostante ciò, tendiamoci Fermi, c'è un libro che lo descrive, è una biografia, il cui titolo è L'ultimo uomo che sapeva tutto. Ed è vero, lui sapeva tutto, è stato un grandissimo sperimentale, un grandissimo teorico, era un'ira di Dio, Fermi. Quindi lo meritava, ne meritava anche di più, perché dopo poco vi farà la pila atomica, che sarebbe valso un altro premio Nobel, no? E chi è che si accorge di ciò? Qui siamo in Germania, a Berlino, e abbiamo due fisici, anzi un chimico, Otto Hahn, e una fisica, Lise Meitner, che stanno lavorando all'argomento del momento di quegli anni, che era la radioattività. Sono lì insieme perché Lise Meitner ha chiesto aiuto a suo papà, perché voleva tanto fare ricerca, non c'era nessun posto per una donna, figuratevi, e quindi era foraggiata da suo papà, che era una brava persona, scusate vi dica. E però, cosa succede? Succede che Lise Meitner era in gioventù stata ebrea, era di una famiglia ebrea, ma si era convertita al cristianesimo da giovane, però non aveva tanti problemi, pure lavorando a Berlino, perché era austriaca, e quindi era lasciata, non era tedesca, era austriaca. Ma il 12 marzo del 38 cosa succede? C'è l'Anschluss, e Hitler invade l'Austria, e da sera alla mattina Lise Meitner diventa tedesca, e quindi soggetta alle leggi razziali. E dalla sera alla mattina lei deve decidere cosa fare, stare lì e sopportare, oppure andare via, ma in realtà la scelta non c'è, deve andare via, solo che l'avevano ritirato il passaporto. Quindi decide di andare prima in Danimarca e poi subito dopo in Svezia, dove le avevano promesso la direzione di un laboratorio di radioattività e così via, no? E attraverso un viaggio rocambolesco, in cui c'era stato anche lo zampino di colleghi danesi, anche Bohr, eccetera, che avevano fatto in modo di dare una tangente alla guardia che doveva controllare il passaporto, e la lascia passare e finalmente raggiunge la Svezia, dove si accorge e scopre che il laboratorio non c'è, devono ancora farlo, e quindi si trova senza arte né parte e decide di accettare una proposta, di passare le vacanze di Natale da dei suoi amici in Svezia. Lei chiede la possibilità che venga anche suo nipote, di cui lei è zia, Otto Frisch, che lavorava con Niels Bohr in Danimarca. Niels Bohr, un grandissimo fisico quantistico. Loro dicono ovviamente di sì, e in quei giorni però riceve una lettera da Otto Hahn. Ora, lei era rimasta in buoni e amichevoli rapporti con Otto Hahn, anche perché non sapeva che lui aveva accettato di farla andare via per ragioni razziali, non gliel'aveva detto. E quindi lei, che era a capo di quel laboratorio, continua a interloquire con Otto Hahn, dicendogli che cosa doveva fare, quali esperimenti doveva fare. E a seguito di un esperimento riceve una lettera di Otto Hahn in cui dice: guarda Lise, io non capisco che cosa sia successo, ho fatto l'esperimento che tu mi hai detto che era la ripetizione dell'esperimento di Fermi, però io non trovo nell'esperio né nell'altro elemento transuranico, trovo il bario. E Otto Frisch, si chiamano tutti e due Otto, per cui faccio confusione ogni tanto, Otto Frisch, il nipote di Lise Meitner, seduti tutti e due sotto un albero, lui con gli sci, lei con gli scarponi e basta, a pensare, chiede a sua zia: ma sei sicura che Otto Hahn, no, abbia veramente scoperto il bario? E Lise Meitner gli dice: ma guarda, Otto Hahn è il più grande chimico del mondo, se ha detto che è bario, c'è poco da fare. Dopo pochi minuti a Lise Meitner viene l'idea. L'idea è che in realtà dice: sì, sì, è vero che lui ha visto il bario, no? E le viene in mente un'idea proprio di Niels Bohr, che era il modello a goccia del nucleo atomico. Il modello a goccia del nucleo atomico è in realtà una cosa abbastanza semplice da immaginare. Voi dovete pensare che il nucleo atomico c'ha un sacco di protoni e di neutroni, soprattutto l'uranio, che ce n'ha tantissimi, no? Ora, i protoni sono cariche uguali, quindi si respingono. E per far sì che l'atomo non esploda, c'è bisogno che intervenga una forza che per forza di cose deve essere più forte della forza elettrica. E infatti c'è la forza forte, chiamata forte non a caso, no? Solo che questa forza forte agisce soltanto a piccolissime distanze, quando proprio i protoni quasi si toccano. A grandi distanze no, vince la forza elettrica. Ora, quando voi perturbate un atomo pesante con tanti protoni e tanti neutroni, cosa succede? Che questo atomo comincia a oscillare, questo nucleo comincia a oscillare, ma oscillando, vedete lì, no? C'è un momento in cui ci sono delle parti lontane, delle parti più vicine, ma delle parti lontane, e quando la parte lontana supera una certa soglia, vince la forza elettrica, non sta più insieme, e quindi si spacca. Ed è quello che succede. E nel caso dell'atomo di uranio, se Otto Hahn aveva trovato il bario, ci deve essere per forza l'altra quasi metà, no? L'altra parte in cui lui si è spaccato, che Eisenmeister dice, allora ci deve essere il krypton. Non solo, ma nello spaccarsi deve essersi liberata una forza micidiale, un'energia micidiale, che è circa 200 milioni di electron volt. E tra l'altro, ancora Lise e Meitner non lo sa, ma si producono tre neutroni, quindi entra un neutrone e ne vengono fuori tre, che saranno quelli che daranno inizio alla reazione a catena. Quindi 3, 9, no? 27 e così via. Ora, Otto Frisch torna a Copenaghen, racconta tutto a Niels Bohr, e che dice, orco Giuda, ma perché non ci ho pensato io? Il modello era mio, sicuramente questa è la spiegazione giusta, no? Come ho fatto a non pensarci prima? Quindi è entusiasta. E poi da lì lui parte per l'America, allora si viaggiava in nave, quando arriva c'è Enrico Fermi che lo aspetta al molo, gli racconta subito la cosa. Lui il giorno dopo rifà l'esperimento e trova gli stessi risultati di Otto Hahn. E lì comincia la storia sia della pila atomica e sia della bomba atomica. Ora, tra l'altro, dovete sapere che chiedono a Lise Meitner di far parte del gruppo di scienziati che sta facendo la bomba atomica, il progetto Manhattan, e lei dice no. Io non voglio avere niente a che fare con le bombe, e quindi rifiuta categoricamente di far parte di quella parte. E quindi nel futuro invece si cerca con grande fatica di fare l'altro modo di fare l'energia atomica, cioè di fare la fusione nucleare. Atomi di nuclei di idrogeno si mettono insieme per fare un nucleo di elio. Ora, quindi, da dove proviene l'energia, quella atomica? Per la fusione viene dalle particelle. Chi è che ha fatto le particelle? Particelle sono state fatte nel primo microsecondo del Big Bang, i protoni, quando la temperatura era leggermente diminuita. Quindi, l'energia arriva da lì. Per la fissione bisogna fare l'uranio. Chi è che fa l'uranio? L'uranio si fa in due maniere, o durante l'esplosione delle supernove, oppure durante l'incontro-scontro tra due stelle di neutroni che orbitando l'una intorno all'altra perdono energia facendo onde gravitazionali, quindi si avvicinano e poi si fondono. In questo millesimo di secondo si formano delle energie pazzesche, delle temperature da miliardi di gradi, tutto l'ambiente è ricchissimo di neutroni, quindi sono le condizioni adatte per fare gli elementi pesanti. Anche l'oro, l'argento, tutte queste la gioielleria cosmica è stata fatta con questo meccanismo. Tutto l'oro che c'è sulla Terra viene da lì, eh? Ma non solo sulla Terra, dappertutto. Quindi, questa è l'energia diversa da quella che è prodotta, originata dal Sole. Ora, c'è un altro modo però di fare l'energia. Questo è il modo più bizzarro di tutti, che è trasformare la massa in energia. Dobbiamo pensare, come Einstein, che la massa in realtà è energia in freezer, messa in freezer, pronta per essere riutilizzata. E la storia di questa scoperta è abbastanza curiosa perché lui nel 30 giugno aveva pubblicato la relatività speciale, l'articolo famoso. Siamo nel 1905, Einstein ha appena compiuto 26 anni, è nato il Pi greco Dei, cioè il Pi greco è 3,14, cioè il 14 marzo del 1879. Quindi vedete che era appena 26enne, tutti questi articoli, e il 30 giugno pubblica la relatività speciale. E il 27 settembre, quindi un paio di mesi dopo, invia alla rivista un altro articolo di 3,5 pagine, dove dice che si è accorto che c'è un'altra conseguenza importante dell'articolo pubblicato poche settimane prima, che è E uguale MC quadro. Ora, il che è ovviamente la formula più importante e più famosa del mondo, anche perché è molto corta, che dice che l'energia e la massa sono due forme, due facce della stessa medaglia, no? Ora, questa formula è così importante che nonostante arrivi qui a tre quarti della conferenza, eccetera, io vorrei spiegarvi, non completamente, ma darvi l'idea di come lui si è giunto a formulare questa relazione. Non vi dico tutto, vi do solo un'idea. Cioè, vi dico sono 3,5 pagine l'articolo, vi dico la prima pagina e mezzo. Va bene, proviamo. La cosa non è semplicissima, però non è neanche insormontabile. Allora, lui ha sempre pensato ai treni, anche perché era la cosa più veloce che aveva a quel tempo. E quindi noi pensiamo a un treno fermo. Ci sono due viaggiatori che aprono la finestra, i finestrini opposti, e buttano fuori una valigia. Uguale, stessa massa, no? E siccome le valigie vanno con una certa velocità loro, ma vanno in direzioni opposte, no? Non fanno muovere il treno. Il treno rimane fermo, perché le loro velocità, una va da una parte, l'altra va dall'altra, non ha nessuna direzione privilegiata. Quindi il treno era fermo e rimane fermo. Dovete accettare questa cosa. Ok? È abbastanza intuitiva però, no? Bene, adesso, se guardiamo il treno dalla prospettiva di uno che va queste sono le due valigie, no? Queste sono le due frecce, vedete che le frecce andando in direzioni opposte si annullano. E quindi quando fate la somma avete una somma che è zero. Adesso prendiamo lo stesso treno, no? Ma il treno è in moto. Oppure voi vi state muovendo rispetto al treno. E fate lo stesso esperimento, cioè le due valigie sono lanciate dai due viaggiatori sempre perpendicolarmente alle pareti, come prima, no? Come prima. E la mia domanda è, ma il treno che si sta muovendo cambia la sua velocità in questo esempio? Vedete che le due valigie sembrano andare tutte e due in direzione, no? Quindi, di primo acchito, uno si aspetterebbe che, allora c'è un pochino di rinculo, quindi il treno deve rallentare, no? Mentre, secondo l'esempio di prima, le due valigie, no? Dei due lanciatori di valigie, no? Vanno in direzioni opposte. E quindi deve valere la stessa cosa di prima. Le due valigie non possono cambiare la velocità del treno. Perché se è vero, poi... Perché altrimenti, nell'esempio di prima, il treno acquisirebbe una certa velocità. Invece no. Se vi è più comodo, pensate non al treno che va. Il treno è fermo, ma siete voi che andate. Siete voi che andate nella direzione contraria, no? Quindi voi state osservando un treno che l'altro osservatore sa che è fermo, no? E rimane fermo. Quindi anche voi che state correndo vedete il treno che non può cambiare velocità. Siete convinte di ciò? Bene. Bene. Adesso invece del treno prendiamo una particella. Particella che invece delle valigie emette della radiazione. Ma è la stessa cosa. Se la radiazione, quando la particella è ferma, va in direzione contraria, no, la velocità non cambia. E quindi non deve cambiare neanche quando noi vediamo una particella muoversi. Se i due fotoni sono, no, mandati in direzione contraria, come da chi ha lanciato le valigie, ok? Quindi, anche in questo caso, la velocità non deve cambiare. Però abbiamo fatto dell'energia. E allora da chi viene l'energia? Da dove proviene questa energia? Di solito, no, noi siamo abituati a degli esempi in cui c'è una cosa che si muove e muovendosi fa delle cose, produce l'energia e così via. Ma se lo fa, la particella si deve fermare, no? E allora noi possiamo dire, guarda che quello che tu hai visto prodotto dalla particella è a spese della velocità della particella. Ma qui non si può, non, perché la velocità non cambia. E allora l'energia è uscita, E se non è stata la velocità a cambiare, perché non può cambiare, e l'altra cosa è la massa. Quindi è la massa che la fa. Quindi la massa deve cambiare, quindi la massa prima dell'uscita delle valigie o dei fotoni, eccetera, era un pochino più grande di quanto è, si misura dopo. Di quanto è dell'energia che è uscita diviso il quadro. Quindi il cambiamento di massa è uguale al cambiamento di energia o quella produzione di energia diviso il quadrato della velocità della luce. E si arriva così a E uguale a mc quadro. Ora, vi ho detto, questa è la prima pagina e mezzo, poi ci sono le altre due pagine dove si dimostra più in dettaglio perché c'è il c quadro, per esempio, che io non ve l'ho detto, perché l'ho supposto. Però sono complicate. Adesso Einstein ha cercato nel seguito di renderlo più accessibile questa dimostrazione, ma non c'è riuscito. Però, insomma, non è neanche che sia la fine del mondo, sono tre pagine e mezzo. Va bene. Quindi, alla fine di questo articolo dice Einstein stesso, nel 1905, se un corpo emette l'energia E sotto forma di radiazione, la sua massa diminuisce di E su C quadro. Quindi la massa di un corpo, sentite qua, la massa di un corpo è una misura del suo contenuto di energia, che vuol dire che l'energia, la massa, è energia messa in freezer, congelata, compressa. Se la teoria è conforme ai fatti, allora la radiazione trasporta inerzia vuol dire massa, tra un corpo che emette e un corpo che assorbe. Beh, insomma, sono tre frasi toste, queste, 1905. E da qui inizia tutta la l'ambaradan della E uguale a mc quadro. Va bene, questo ambaradan è quello che fa funzionare il Sole. Pensate che ogni secondo il Sole trasforma 4 milioni di tonnellate di massa in energia per farlo funzionare. 4 milioni di tonnellate. Uno dice, orco Giuda, ma durerà poco il Sole? No, dura 10 miliardi d'anni. E alla fine della sua vita, siccome quello che succede è soltanto nel suo nucleo, avrà perso circa l'1 per mille della sua massa. Cioè non gli fa neanche solletico. Poca roba, Perché questo? Ma perché quando la massa trasforma se stessa in energia, c'è quel C quadro che conta, no? E uguale mc quadro, cioè una pochissima quantità di massa moltiplicata per un numero enorme, il quadrato della velocità della luce, no? Implica una grande quantità di energia, quindi pochissima massa fa tanta energia, ed è quello che noi vogliamo usare per fare la fusione nucleare. Ora, l'ultima cosa che vi voglio dire è il legame che ci potrebbe essere tra l'energia e la civilizzazione. Perché? Tutto è nato da uno strano comportamento di una stella osservato da una scienziata, Tabitha Boyan, e per il suo nome questa stella è stata chiamata stella di Tabby, che variava in modo sorprendente e non spiegabile. E a questo punto si è ripreso un'idea che aveva avuto uno scienziato in maniera precedente, Freeman Dyson, morto 5 anni fa, durante l'epoca del Covid, che sono le sfere di Dyson. Che cos'è la sfera di Dyson? La sfera di Dyson è una sfera che una civiltà evoluta potrebbe fare per utilizzare tutta l'energia prodotta dalla stella madre di questo pianeta. Quindi pensate a una quantità enorme di cellule fotovoltaiche che, poste tutto intorno in una sfera, no? Tutto intorno a una stella, sono capaci di intercettare la luce stellare e di produrre energia elettrica. Quindi un grandissimo, no? E in questo caso vengono chiamate sfere di Dyson. Attenzione però, perché come sappiamo l'energia non è che si consuma, né? Quindi questa sfera di Dyson intercetterebbe tutta l'energia irraggiata dalla stella, poi uno ne fa quello che vuole, ma poi la riemetterebbe sotto forma di infrarosso, di la stessa quantità di energia, ma una lunghezza d'onda più lunga, una frequenza minore. Perché ha fatto questo esempio Freeman Dyson? Perché diceva, ma erano anche, nel 1960, erano l'anno in cui si avevano delle idee per cercare gli alieni, c'era l'inizio della sfida spaziale tra russi e americani, queste cose, no? E lui ha detto, ma guardate che c'è un modo per sapere, per vedere se ci sono delle civiltà più evolute. Se ci sono delle stelle che hanno certe caratteristiche, cioè sono molto potenti in infrarosso, e beh, magari è perché attorno a quella stella c'è una civiltà che sta utilizzando una sfera di Dyson mia. Visto che no, l'energia non si distrugge, tutta l'energia della stella ha soltanto passato, no, di frequenza. Parte come energia ultravioletta o ottica e deve arrivare come energia infrarossa. E si comincia a pensare a questo concetto, cioè da che mondo è mondo, nostro mondo, noi abbiamo avuto del nostro sviluppo è andato di pari passo alla nostra capacità di utilizzare sempre più energia. E quindi, se questa è una legge generale, no? C'è un altro scienziato che è Kardashev, che ha pensato ai vari tipi di civiltà, civilizzazioni, pensando proprio che più era grande il consumo di energia, più era evoluta la civiltà che poteva fare questo mestiere. E quindi le ha divise in 3 gruppi. Il primo gruppo è quello che utilizza tutta l'energia che arriva sulla Terra, come se tutta la nostra Terra fosse ricoperta di pannelli solari. Quindi non è tutta l'energia del Sole che viene utilizzata, soltanto quella che intercetta la Terra. Il secondo tipo è la sfera di Dyson, quindi è una civiltà che costruisce una sfera intorno alla stella, capace di intercettare tutta l'energia della stella. Il tipo 3, appetito vien mangiando, è che non solo la stella più vicina a noi o alla civiltà viene utilizzata, ma quella di tutte le stelle di una galassia. Tanto sognare non costa niente. La cosa però incredibile è che c'è un altro, adesso vediamo quant'è l'energia. L'energia del primo tipo è tutta l'energia che arriva sulla Terra ed è 10 alla 17 watt. Questa in realtà è una potenza, non è un'energia, ma è energia per secondo, eh? E 10 alla 17 watt la dobbiamo confrontare con la potenza utilizzata da tutti noi nel mondo, che è 2 per 10 alla 13, quindi circa 10.000 volte meno, quindi un bel po', Quindi se noi ricoprissimo tutta la terra di terra e il mare, di pannelli solari, potremmo avere un'energia che è 10.000 volte quella che usiamo. Il tipo 2 è la sfera di Dyson, quindi quello è facile perché è l'energia del sole. Il sole ha la potenza di 10 alla 26 watt e noi la potremmo utilizzare tutta. Però, attenzione, tramutando tutta la nostra luce in infrarosso. E l'ultima, sapete che in una galassia ci sono 100 miliardi di stelle, quindi questa è il tipo 3, è 100 miliardi di volte più grande di quel del tipo 2, quindi è 10 alla 37 watt, che sono l'equivalente dell'energia di 100 miliardi di soli. Poi c'è Michio Kaku, che è un divulgatore, che forse avete già sentito perché appare su YouTube spessissimo, eccetera, che si è divertito a immaginare quanto tempo ci mettiamo a raggiungere i vari livelli. E lui dice: guardate, che se l'incremento delle tecnologie, delle invenzioni, eccetera, continuerà imperterrito nei prossimi anni, ci mettiamo pochissimo a raggiungere il tipo 1, cioè a ricoprire e a usare tutta l'energia che arriva sulla Terra. Lo faremo nel 2022, quindi tra 175 anni. Addirittura nel 5002, quindi 3.000 anni dopo, arriveremo a fare la sfera di Dyson. E addirittura, e questo è incredibile, io non ci credo infatti, nel 7800 saremo capaci di raggiungere il tipo 3, cioè di colonizzare l'intera galassia ai nostri fini per mangiarci tutta l'energia prodotta dalle stelle, mangiare, trasformare l'energia prodotta da tutte le stelle. Però, allora io nel mio piccolo ho detto, beh, ma si è dimenticato di una cosa, cioè nel centro di tutte le galassie ci sono dei buchi neri. I buchi neri mangiano materia e trasformano materia in energia in grande quantità. E ci sono dei buchi neri che sono capaci di produrre energia come 100 volte tutta quella che c'è nella galassia. Sarebbe molto più facile, no, fare una sfera di Dyson intorno a un buco nero, no, invece che andare in giro per tutte le galassie, e avere un'energia che è 100 volte di più, no? E quindi ho fatto il tipo 4. Tanto non costava niente. E secondo me si raggiungerebbe prima del 7800. Vabbè, questo è uno scherzo, ma non tanto, cioè è meglio questa idea che quell'altra, di andare su tutte le stelle. E vabbè, però c'è da dire una cosa. Ora, se tanto mi dà tanto, noi, come civiltà umana, eccetera, no? Non dovremmo essere speciali. Cosa vuol dire non essere speciali? Vuol dire essere medi, nella media. Ma cosa vuol dire essere nella media? Vuol dire che c'è metà delle civiltà che sono meno evolute della nostra e l'altra metà che è più evoluta della nostra. Noi dovremmo essere più o meno in mezzo, se non siamo speciali, no? E quindi dovrebbero esistere un sacco di civiltà, o tutte quelle che ci sono, insomma, più progredite di noi, che quindi sono già arrivate al tipo 2, tipo 3, tipo 4, no? Perché ci si arriva in così poco tempo, secondo quello là, e quindi dovrebbero essere già visibili. E come dovrebbero essere queste civiltà? Com'è che potremmo accorgercene? Con la visione, l'osservazione di sorgenti potentissime infrarosse, perché come abbiamo visto, no? Partirebbe ottico ultravioletto e finirebbe in infrarosso. Ma le abbiamo viste noi queste sorgenti così grandi e così potenti nell'infrarosso? Tra l'altro adesso che c'è un satellite apposta che guarda benissimo in infrarosso, che è il James Webb Telescope, no, non si sono viste. E quindi o non siamo speciali, siamo più progrediti della media e non ci sono queste grandi civiltà, oppure l'idea che è venuta a questi qua è balzana, cioè magari uno potrebbe misurare il grado di civilizzazione, invece di misurarlo in base a quanta energia consuma, in casi di, come il nostro, no? Di grande sperpero, si dovrebbe ipotizzare che il grado di civiltà è in base a quanta energia si risparmia, in base alla invenzione di processi, anche industriali, eccetera, di minor consumo di energia. Anche perché se il grado di civilizzazione potrebbe anche far sì che la civiltà si autodistrugge. Non è una possibilità remota per noi, perché grandi sperperi di energia vuol dire anche, come è sempre successo da noi, fare grandi armi di autodistruzione. Quindi magari noi non riusciremmo mai a raggiungere il tipo 2 perché ci estinguiamo prima, una cosa del genere, no? Cioè, voglio dire, si apre a varie considerazioni e discussioni. Però, questo è tutto, questo è il primo capitolo del mio libro, più o meno, no? Vi ho raccontato, ce ne sono altri 9 di capitoli che parlano di queste cose che vedete qua. E questo è tutto.